I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Mike, ma che cacchio sta succedendo lì oltreoceano? Cioè, ma veramente, ma cosa sta accadendo? È l'anno delle elezioni e state facendo un casino della Madonna. E dico state perché tu sei di là, sei di là. Ciao Mike, buon anno.
Stanno facendo, sì, ma... perché c'è una teoria, le elezioni americane fanno sempre di tutto, sì. Ho letto, l'altro giorno c'era uno che ha affermato con totale tranquillità, l'ha fatto anche Obama. L'anno prima delle elezioni anche lui ha detto no, come? E poi in realtà era quando sono riusciti a prendere, come si chiama? Bin Laden, no?
Bin Laden, mi sembra
una roba leggermente diversa.
Decisamente un po' diverso. No, ma più che altro, cioè, mi chiedo perché, sai, faccio un ragionamento un po' a voce alta, fra me e me, ma a voce alta. Io ero abbastanza convinto, io te lo dico, che prima del 2020 il Partito Repubblicano avrebbe... almeno un po' ho preso le distanze da Trump. Ti ricordi che ne abbiamo anche parlato, no? Tipo nel 2000...
Sì, ne abbiamo parlato, ma abbiamo anche detto che non era molto probabile.
Però io la speranza la nutrivo, e invece no. Com'è che... cioè, perché in fin dei conti...
Questo è un ragionamento, perché il vecchio Partito Repubblicano, con cui uno come me poteva, non dico avere grandi simpatie, perché l'aspetto di conservatorismo... sui diritti individuali e le questioni etiche che ce l'hanno sempre avuto, non l'ho mai gradito, però quello lì che insomma aveva un atteggiamento molto razionale sia in politica internazionale sia in politica economica non c'è più da tempo. E dirò una cosa che molti dei giovani, perché so che tu sei seguito e anch'io nel mio piccolo da giovani con tendenze libertarie che hanno le figurine, i santini di Reagan e Thatcher dappertutto, perché pensano che fossero eroi delle loro strane teorie. Poi voi lettori di Ayn Rand, peggio ancora, l'uomo che ha iniziato la distruzione di quel partito repubblicano. Oggi lo possiamo far vedere, abbiamo qui un ospite d'onore che in realtà ci sta ascoltando ed è un po' shy, non vuole farsi vedere, però bisogna anche un vicentino
in classe. Ma chiamalo.
Andrea, vieni qua.
Chiama Andrea. Così chiacchieriamo
tutti insieme. Signore e signori, Andrea Moro.
Sei? Ciao Andrea.
Non ti vede, poi...
Ciao Andrea, ciao.
Ed è lì che ridacchia, appena ha sentito che ha detto la cattiveria su Ayn Rand, si è messo a ridacchiare. È qua in visita... Il buon Andrea da Nashville a St. Louis, noi abitanti del Midwest profondo. Allora, a parte la mia pubblicità di Andrea, però ci sono delle, è un uomo interessante, raccomando l'attenzione al professore. È lui che ha iniziato, è stato Reagan è l'uomo che ha iniziato la per svariate ragioni, un po' come dire, cambiando l'atteggiamento in politica estera, che a quel tempo noi, molti dicono sì, però ha fatto bene, visto, è venuto giù l'URSS, eccetera. Non lo so, sì, può essere che l'escalation militare reaganiana abbia aiutato, no? Il collasso del sistema, può essere anche che no, non lo so, non mi ci voglio mettere, però diamo per scontato che lo fosse. Ma le cose tipo Grenada, tipo Iran-Contras, eccetera, hanno reiniziato, per carità, è una tradizione antica americana, però la sconfitta del Vietnam e il casino del Vietnam li aveva costretti a un decennio di pausa.
Cambio di rotta, no? Sì, è vero.
E lì lui ha ricominciato sta cosa. E poi la famosa conquista del Sud, no? È stato il vero travaso. Lì è una cosa che forse molti italiani non sanno. Il Partito Democratico nel Sud nasce razzista ed è razzista. La ragione per cui Kennedy e anche Johnson in un certo modo furono degli eroi all'interno del loro partito, perché riuscirono in uno strano braccio di ferro, con dentro un pezzo importante del partito che era fondamentalmente razzista, a fare alcune cose pro African Americans, pro, pro diritti civili, no? Tante grandi o piccole che fossero, però le fecero e ruppero parecchie lance. E Reagan si prese con toni populisti quel voto, rubò il sud ai democratici e chiaramente lo rubò portandosi via una fetta di grande di popolazione bianca fondamentalmente razzista e populista, che è il seme che poi il percorso storico e culturale, Rush Limbaugh, tutte queste robe, no, che cambiano da dentro lentamente. Mm-hmm. Il partito repubblicano, se guardi, sono tutte nate lì, no? Gli evangelici, tutti questi discorsi, il Tea Party,
sì,
e via,
sì,
andando.
Che, sai cosa?
Sono
io
sequenza,
ho visto...
passano quasi 40 anni.
Appunto, è quello,
una sequenza,
è quello, cioè,
di
quello che mi ha stupito, quello che mi ha stupito è che negli ultimi 5 anni i repubblicani hanno avuto una mutazione nei confronti del rapporto con Trump che è stata molto veloce in realtà, e io non capisco se è per una, cioè, mentre i cambiamenti, cioè quelli che hai appena definito tu, comunque sono stati cambiamenti abbastanza masticati, abbastanza faticosi, non sono state cose di pochi anni. E mi ha stupito un po' questo, perché Trump, in fin dei conti, quando è arrivato, quando ha preso la nomination per il partito repubblicano, cioè dentro si è scatenato un macello comunque. Perché? Perché i neocon non erano contenti di Trump all'inizio, cioè nel senso è comunque un presidente che contraddiceva, almeno all'inizio, poi ovviamente con tutti i dovuti distinguo, però con un po' di messaggio isolazionista, queste cose qua, contraddiceva quella cosa che invece i neocon hanno sempre portato negli ultimi anni come cavallo di battaglia, gli Stati Uniti come ranger del mondo e via dicendo. E quindi io ero convinto che almeno un po' di più avrebbero
scoperto. Ma se lo sono acquistato, cioè tieni conto che la sua fatica, una delle cose che i repubblicani e Sanders, i democratici, e Sanders in particolare sta insistendo, e cioè, aspetta un attimo, hai detto noi basta, ci tiriamo fuori dalle guerre, eccetera, eccetera, quello che hai fatto è tirarti fuori da una situazione in cui forse invece avremmo dovuto starci, che è quella di supporto dei curdi e di un minimo di presenza in Siria, visto i casini, non stiamo a discuterli, ma
certo,
c'era una legittimità, al di là di quello che si possa pensare sulle cosiddette primavere arabe, se Clinton e Obama le avevano o non avevano fomentate, se è stato un errore o meno, al di là di tutto quello, che secondo me è un dibattito comunque aperto,
certo,
c'è il fatto che la situazione è curda, eccetera, e lui invece lì ha fatto la scena. Però per il resto Sanders dice adesso stai cercando chiaramente una guerra, quindi lì sai non è il partito repubblicano, quel pezzo di partito repubblicano che ha ceduto a Trump, è Trump che con grande astuzia, da questo punto di vista, l'uomo è di un cinismo e di un'abilità manovriera unica, no? Con grande astuzia ha detto, aspetta, sto pezzo di potere repubblicano e di apparato, che è un pezzo grosso e che anche c'è poco da fare, quello che sai, il Pentagono, il complesso politico-militare ed economico in America è una cosa vera, cioè lo dico certo, con totale anche tristezza, ma è una cosa vera. È 6% quasi del prodotto interno lordo, non 0,6 come in Italia, cioè 10 volte di più di un prodotto interno lordo, che è quanto? 10 volte di più, 10, quindi 10. 100 volte di
esatto,
più, almeno. Sì. Ecco, le spese militari, adesso vado a naso, in America sono 100-120 volte quello che sono in Italia.
Certo.
Non è...
Sì.
E lui quel mondo lì se l'è comprato, no? Perché gli funziona bene, ma infatti era un po' strana questa sua cosa, no? Perché gli funziona bene con la retorica di American is back, America is strong, American qua, e poi gli serve nella minaccia verso i cinesi, che infatti sono terrorizzati, cioè i cinesi, perché noi vediamo i cinesi come mostri, ma i cinesi vedono Trump come un aggressore potenziale.
Beh, certo, credo che questo
è uno capace di venirci a fare la guerra davvero.
Sì, su questo non c'è dubbio.
E quindi sì, il Partito Repubblicano, sai, l'altra grande mutazione del Partito Repubblicano è avvenuta con George Bush Jr. post settembre 11, Cioè, io lo dico anche francamente, io sono uno degli economisti che ha firmato per Bush Junior nelle elezioni del 2000. Un appello fatto da John Taylor, che è un notevole collega economista, sta a Stanford, fu segretario del Treasury, undersegretario del Treasury con Bush, nel senso che, e secondo me ci credeva anche, avevano un tentativo, scusami, di aggiustare questo compassionate conservatism, di aggiustare alcune delle cattive tendenze reaganiane sul lato economico. E poi però settembre 11 questo paese ha fatto un disastro.
Disastro.
Ecco, uno che non ha vissuto qua non può rendersi conto di che follia fu e quanto diffusa fu, quanto proprio nella psiche collettiva questi qua diedero di matto. Cioè, amici miei che non nomino, ma insomma veri distinguished professor e persone di mondo, li ho visti terrorizzati, incazzati, come se fosse successo, cioè era un'altra Pearl Harbor per loro. Uh-huh. E questa roba ha avuto un effetto drammatico e il Partito Repubblicano è andato completamente. Ma il problema è vero che è andato un pezzo di Partito Democratico, perché sai, io una delle cose che mi ha irritato nelle reazioni di questi giorni alla cosa su Soleimani o Soleimani, non so sì. Come si pronuncia,
sì.
È stata che la critica, diciamo, core del Partito Democratico non è sulla legittimità che gli Stati Uniti facciano i poliziotti del mondo e assassinino nemici politici come cazzo gli pare, ma era sul fatto se sia stato bene farlo adesso, se c'è un follow up plan e se è vero che c'era l'imminent threat.
Mm-hmm, certo. Beh, ma questo, sai, a me
se no realtà... Pompeo e gli altri continuano a insistere, noi abbiamo certo. Servizi segreti che ci dicono che c'era un rischio imminente, certo. Grave per noi, dovevamo ucciderlo on
certo.
The spot.
Certo. Allora, no, diciamo che lì, quindi... lì sai, io non mi sono stupito, perché in realtà gli Stati Uniti come Ranger of the World viene portato avanti da entrambi i partiti. Voglio dire, adesso... il Partito Democratico dietro Obama,
esatto,
tranquillamente, esatto. Quindi da quel punto di vista lì io credo che non ci sia niente da stupirsi, semplicemente perché tutti i pensieri alternativi che negli Stati Uniti peraltro a quanto poi magari bisognerebbe andare un po' più nel dettaglio, però io ho sempre visto questa cosa che tutti quelli che non vogliono gli Stati Uniti come ranger del mondo in realtà sono molto isolazionisti, cioè negli Stati Uniti non c'è una via di mezzo, o sei quello che controlla tutto il mondo, tutto l'Occidente e non solo, oppure ti tiri fuori, che era la posizione iniziale di Trump, che era ciò che veramente all'inizio faceva anche paura di Trump, perché se gli Stati Uniti fossero passati da una politica obamiana del controllo della mano invisibile dronata, diciamo così, a un isolazionismo militare che Trump aveva tranquillamente paventato durante le elezioni, beh, sarebbe stato un ottimo sconquasso internazionale. Poi non è successo, però voglio dire, il fatto che i democratici ragionino così, dai, non è una novità. A me ciò che ha veramente stupito è il fatto proprio che non c'è mai stato un momento in cui i repubblicani hanno detto che cazzo sta succedendo, perché quello che hai detto tu è giusto, dopo l'11 settembre i repubblicani si sono disfatti come neve al sole. Cioè, abbiamo avuto 8 anni di Obama, non solo perché Obama era un bravo comunicatore, ma perché dall'altra parte, ma chi cazzo c'era? Cioè, ma hanno presentato...
Ma no, beh, guarda che... No, abbiamo avuto no, senza, guarda, senza il disastro iracheno e senza soprattutto, beh, c'è qua Andrea, così, lui è un osservatore anche più attento di me, visto che ci sta ascoltando, uh-huh. Segue di più la politica americana di quanto la segua io, più oltre mi annoio, senza il disastro iracheno e senza il crollo di Wall Street, Obama non vinceva, ma neanche lontanamente.
Ma oddio, io Romney...
Guarda che Obama ha vinto, ha detto I don't know, il professore non vuole prendere posizione, la prendo io.
Sì, no, più che altro sai, ok, questo ci può stare, su questo, però, cavolo, Mike...
quello del Massachusetts, come cazzo si chiama? Mi viene sempre che è Greg Bankiu, povero Greg, lui non c'entra niente, non era il candidato, Romney
e McCain.
Era perfettamente. Se l'economia. Se non ci fosse stata l'esplosione della.
Romney era.
Se
veramente...
non ci fosse stata l'esplosione. Se non ci fosse stata l'esplosione. Io sono dell'opinione che se non ci fosse stata l'esplosione.
Cioè, io mi ricordo, guarda, io le ho seguite.
Il casino finanziario 2007-2008. Perché in America. In Italia la gente ha avuto l'impressione che il casino 2008 è arrivato solo in settembre. Qua cucinava da.
Certo.
Cioè
certo.
I primi. Io mi ricordo, era già apparente il 2006, io nel 2006 me ne sono andato a Minneapolis dovevo vendere la casa, ho detto non esiste, la affitto perché qui siamo in piena bubble and it's just bursting. Quindi gli americani, quando hanno votato nel novembre 2008,
già sapevano,
erano due anni quasi,
che vivevano,
anzi senza quasi, che sapevano che le cose andavano, perché sai, nel tuo borsellino lo noti, cioè che la tua casa ha perso valore, lo noti che stai fatto, poi quando esplode il mercato finanziario che vedono tutti è perché tutto il resto è già successo.
Sì, quindi.
Questa è la mia, non mi sembrava cotto, no, il Partito Repubblicano è una roba solidissima ed è quella roba lì, cioè bene accettarlo adesso, il Partito Repubblicano è una versione, come dire, americana di Matteo Salvini. E infatti Matteo Salvini, cioè va detto, al di là della pochezza umana di Salvini, ma al di là della pochezza umana di molti repubblicani e delle follie di questo pazzo paranoico che abbiamo in Casa Bianca, certo questi hanno un po' più stile, hanno qualche intellettuale più fighetto che scrive delle cose più elaborate, ma se io penso mutatis mutandi ai temi salviniani, a quelli trumpiani, è la stessa roba. Secondo me quelli che lavorano per Salvini stanno imitando Trump con grandissima astuzia. C'è la Nutella salviniana, che è un trucco su Twitter per usare le cose che è l'analogo di Trump che parla di hamburger e cose del genere, è la stessa roba.
Certo, sì, no,
cioè, è la stessa destra. Io lo vedo così.
È che io sono rimasto stupito dal mutamento, perché il mutamento è stato molto più veloce rispetto al passato. Io mi sono sempre appassionato di politica americana, è sempre stato molto figo, ho seguito le elezioni, è una cosa che mi appassiona e mi appassionerà anche quest'anno. Però è incredibile, perché tu i mutamenti di cui hai parlato, quello con Reagan e via, quello con George W e via dicendo, sono stati comunque mutamenti che o hanno avuto delle cause molto forti, l'11 settembre, e invece con Reagan comunque ci hanno messo un po' di tempo. E mentre con Trump io ho visto un Partito Repubblicano che si è sciolto come neve al sole, che secondo me dopo il disastro iracheno aveva già cominciato a sciogliersi. Per me Mitt Romney, io mi ricordo, l'ho seguito molto, ero appassionato, ho letto le cose che ha scritto, per me, cioè nel senso, era in confronto Bush, era un premio Nobel secondo me. Però vabbè, ci sta. E la stessa cosa McCain è stato semplicemente la replica di quella roba lì, e quindi secondo me Trump se l'è comprato. Però anche è riuscito a cavalcare bene questo discioglimento a livello, mi verrebbe proprio da dire, ideologico del Partito Repubblicano. Da questo punto di vista a me...
Ma insisto, Riccardo, non è un discioglimento, è una trasformazione, sono molto solidi.
Ok.
Capisci? Cioè, perché con la parola discioglimento mi dà l'impressione come di una roba che... Come dire, che non sta in piedi, che si sfalda. Non è questa l'impressione che io ho, è una roba solida. Cioè, solo che è diversa da quella che hai in mente tu. Però non mi pare una roba che sono lì sfatti, hai capito?
Cioè, mi pare che siano... io ho questa percezione che siano deboli all'interno e che Trump ci abbia tranquillamente fatto il gioco che voleva. Ed è per questo che sono stupito, perché da Trump non mi aspettavo una lettura così attenta della situazione. Cioè, lui è stato veramente bravo. È stato bravo in questi ultimi... soprattutto negli ultimi due anni... a giocarsela, perché lui adesso sì, effettivamente si è reso insostituibile attualmente per il Partito Repubblicano. Questa roba che poi viene, e il riflesso è il fatto che i democristiani, che non sarebbe stato male come lapsus, democratici stanno invece facendo proprio il gioco di Trump, perché i personaggi che stanno presentando sono uno più meraviglioso dell'altro. Secondo te chi sarà sarà Biden democratico? Ci arriva Biden?
Temo, non che sarei contento, ma temo, non so di nuovo cosa pensa il professore, ma se uno deve oggi, siamo molto lontani, come abbiamo visto e come poi ormai la lezione di Trump ci insegna, e anche quella di Obama prima di lui, no? Le primarie, proprio per le loro caratteristiche, perché sono delle cose in cui partecipa l'elettorato del partito, però partecipa l'elettorato ideologicamente molto motivato, quindi tipicamente più estremo. Perché capiamoci, cioè, qui c'è proprio un'anomalia assurda. Infatti io sono diventato da anni, ma gli americani su questo sono conservatorissimi e sono così innamorati purtroppo del loro sistema istituzionale, che per carità di Dio ha funzionato benissimo 240 anni circa, che va avanti e ha tenuto botta, non ce n'è altro, quindi cioè, sì, quella Repubblica di Venezia, ma niente altro, no? Cioè, ma i tempi, diciamo così, di cambiamento sociale allora erano leggermente più diversi, lenti di adesso,
certo,
no?
Certo.
Ecco, diversi. Quindi gli americani sono così innamorati del loro sistema istituzionale che quell'aspetto del medesimo, che secondo me non funziona più in questa società, e cioè questo bipolarismo con le primarie fatte così, non accetteranno di cambiarlo. Però è plateale che è diventato una roba che distorce l'opinione, perché il grosso dell'America non sta con Trump.
Certo.
Ma non sta con Trump, non vuole fare fuori Soleimani, non vuole, ma non sta neanche con Sanders, sia chiaro, nessuno vuole il fottuto socialismo. E ti dirò, sono anche convinto che il grosso dell'America sarebbe anche stato contento di una riforma sanitaria molto più migliore, molto più europea di quella che ha fatto Obama, che ha fatto orrendo compromesso con i monopoli. Solo che non è rappresentata, il meccanismo non lo permette, perché tu hai delle primarie in cui c'è tutto quanto è fatto perché partecipi un cosa. Quanta gente voterà in una primaria del Partito Repubblicano? 20 milioni in totale. 15, perché mi ricordo, guardate i numeri proprio quando è stato Trump, è una minoranza della minoranza, cioè un 10% fondamentalmente della popolazione decide chi è il candidato, e quel 10% è il 10% più motivato e quindi più ideologico.
Ma perché non,
infatti, non è un caso che Sanders sia così forte nelle primarie?
Perché allora non emergono
e poi sai cosa devi fare? Quando a un certo punto ti trovi il candidato, lì scatta il meccanismo, voto. Faccio questa roba gigantesca che voto l'altro partito, no, finisco per votare Trump.
Certo, ma, come mai secondo te non emergono gli indipendenti con questa situazione qua?
E guarda, non lo so, infatti no. Cioè, adesso vediamo Bloomberg, e ci fu, se ti ricordi, quella, come si chiamava il texano lì ai tempi del Bush Senior, però...
Sì.
Sei giovane o ti ricordi, è stata una...
non me lo
però,
ricordo, ma... Lo, ma
quindi ogni tanto emergono, ci vogliono molti soldi, ma sai, i partiti sono realtà vere, poi la gente dice sì, i partiti americani sono diversi dagli europei, per carità, certo, sono diversi, non hanno i segretari, non fanno i congressi in quella forma lì, però questo è un paese grande,
certo.
È un'altra roba, questo è un paese grande come l'Europa, e quindi bisogna controllarlo il territorio, bisogna esserci, quindi sai, quando sei indipendente non hai governatori, non hai sindaci, non hai deputati, cioè è una corsa complicata. Certo, Bloomberg può, però vediamo cosa farà, perché Bloomberg è vero che ha una quantità di soldi gigantesca a disposizione, non è uno che ha paura, se lo fa seriamente può anche decidere di assumersi un partito, però devi mettere in campo una capacità organizzativa che tu ti assumi, nel senso che costruisci un'azienda, cioè, certo, come fece Berlusconi, no?
Certo.
Abbiamo imparato Berlusconi. Solo che Berlusconi le aziende ce le aveva, era nel settore, lo preparava da tempo e fece la cosa coraggiosa di trasformare la sua azienda, quella che gestiva, come si chiama, Publitalia, che il giorno dopo diventa Forza Italia. Tant'è che c'erano le famose battute, io c'ero al tempo, no? Che ti arrivavano, cioè letteralmente tutte le sedi Publitalia diventano sedi di Forza Italia, ma continuavano ad arrivarti le cose in carta intestata di Publitalia, la gente faceva confusione... Era una cosa comica. Ecco, Bloomberg ha un'organizzazione diversa, quindi non può fare quell'operazione. Dovrà letteralmente assumere, credo lo stia facendo, decine di migliaia di persone per andare a fare propaganda, perché poi l'America è un paese dove si fa propaganda porta a porta.
Ah sì, è vero.
Beh, come ricordava Andrea prima, questo dal nome impronunciabile che è democratico, che è, come cazzo si chiama?
Buttigieg.
Sì.
Meglio
sì, quello di Indiana, no? Ecco, lui è di un personaggio. Poi quella zona lì da dove viene la conosco, lui è proprio incredibile. Vabbè, cioè questo in Iowa, a fare propaganda in Iowa, che in Italia sarebbe come dire, dove sei? In Molise. A fare
l'Iowa
propaganda casa per casa. E non che si offendano i molisiani, è tutta una questione di dimensioni relative e anche un po' di isolamento, come dire, nei trasporti, no? Questo in Iowa da un anno che fa praticamente porta a porta. Mm-hmm. E quindi in un paese di 330 milioni di persone il third party ha una scalata dell'Eiger in invernale sotto la tempesta da fare. Non,
e poi probabilmente c'è anche l'aspetto della paura. Io credo che l'America sia un paese con una paura fottuta in questo periodo, visto quello che sta succedendo. Almeno questa è la percezione che se ne ha. Dicevi prima, beh, dicevi che sono conservatori, cioè nel senso, secondo me un conservatorismo legato comunque al timore di quello che sta succedendo, in qualche modo c'è. Cioè, è ancora più difficile per un indipendente riuscire a scalare, perché alla fine la scelta di ciò che è già conosciuto, cioè Partito Repubblicano e Democratico, in un periodo del genere è comunque una scelta più facile, quindi c'è anche questo elemento che si aggiunge.
Sì, sì, l'America è conservatrice su alcune dimensioni, per quanto... Ma qui andremo avanti fino a domani. Cioè, gli americani sanno perfettamente di essere ignoranti e giovani come paese, e quindi sono conservatrici.
L'hai vista la cartina in cui chiedevano a un tot di americani di indicare dov'era l'Iran? E tipo, alcuni hanno indicato la Spagna, l'Italia, c'erano dei puntini sull'Italia.
Sì,
cioè,
sì.
Spettacolari.
È notorio che non studiano la geografia, anche se, devo dire, con le performance attuali e dopo alcuni anni in Italia...
Sì, forse
io vorrei fare lo stesso test in Italia, a chiedere all'italiano medio: scusi, lei mi sa indicare la Florida? Non il Missouri, che Florida non sapevo assolutamente dov'è,
però è facile, dai, il Florida . è abbastanza
vabbè, il Paraguay, forget it. Cioè, Andrea, no, che è cattivo, suggerisce il Paraguay. No, Paraguay non mi ricordo neanche io dov'è.
No, io in geografia sono abbastanza forte, però credo che se tu cominci a fare delle domande del genere... No, io in geografia sono abbastanza forte, saprei indicarlo, però credo che normalmente sì, in Italia l'ignoranza geografica sta aumentando enormemente.
Comunque, sì, no, va benissimo, ma... e quindi, cioè, sai, non lo so, sta roba dell'Iran, mi sembra che tutti... Il paese adesso non mi sembra molto pauroso, gli shock... economici mi sembrano abbondantemente superati. Cioè, l'America ha attraversato ormai, sono 10 anni e passa di mezzo, la crescita più lunga della storia. È un po' difficile avere un'atmosfera di pessimismo quando il tasso di disoccupazione è al 3% e hai crescita che dura 10 anni e non hai nessuna voglia di smettere. Certo, c'è la preoccupazione internazionale, che c'è una contraddizione. A mio avviso, lì la linea buona da prendere è quella di Sanders. Io con Sanders sono in disaccordo su tutto, ma sulle questioni politiche internazionali si trattava di prendere una posizione alla Sanders più ultimo Obama. Io non ho un grande apprezzamento di Obama, però l'operazione che ha cercato di fare su Cuba e sull'Iran erano strategicamente un cambio, una svolta, no? Sì, siamo forti, siamo potenti, voi siete diversi, non vi sopportiamo, però proviamo a dialogare con voi e a garantirci l'esistenza reciproca. Ci auguriamo ovviamente che andiate a fare in culo il più presto possibile, però non proviamo a farlo con le bombe. No?
Sì.
E questa super forza militare che abbiamo non la usiamo. Però no, questa onestamente non è oggi la posizione di massiccia del Partito Democratico. E quindi su quello Trump ha buon gioco, e ovviamente è molto bravo, perché tutto questo fa passare l'impeachment in secondo piano.
Certo.
Lui cerca di alimentare, come ha osservato, la situazione di siamo in grave pericolo. È un uomo che ha costruito tutto costruendosi nemici, ha dovuto calare le braghe, tra l'altro questo gli permette di nascondere che con la Cina ha calato le braghe. Non so se la notizia è arrivata in Italia, ma con la Cina ha calato le braghe.
Cosa ha fatto? No, perché questa mi sa che mi è sfuggita.
Niente, ha perso un anno e mezzo e il risultato è siamo al punto di partenza.
Niente
con i cinesi che fanno vaghe promesse e si è rimangiato praticamente tutto.
Wow, questo mi era...
Al momento, adesso vediamo, perché siccome lui c'ha questa tattica che non firma mai un accordo per davvero, fa sempre finta di firmarlo, poi ricomincia.
È vero.
Può darsi che sta roba dell'Iran non gli serva, fra 4 mesi... ci ritroviamo Trump che urla i cinesi.
China.
Al momento, insomma, quando io sono tornato dalla Cina appunto il 20 dicembre e ho guardato quello che, insomma, al momento è, cos'è, un anno e mezzo, 2 anni di casini e anche danni, con dal punto di vista del risultato near zero, praticamente zero. Ed è un peccato, perché su alcune cose... Tra l'altro servirebbe, cioè il sistema finanziario cinese, ne abbiamo parlato, no? È troppo chiuso, andrebbe aperto, ma quindi lui è molto bravo a crearsi queste guerre, d'altra parte ha vinto le elezioni su questo,
certo.
Sai, questa è una cosa, vabbè, che io non sono capace di fare, che odio, però è vero che oramai chi vince le elezioni è quello che riesce a dettare l'agenda all'opinione pubblica. Infatti nel nostro paese devo dire, anche se non ha fatto bene a lui, perché non è riuscito a dettare l'agenda adesso l'ha detta Conte, l'operazione di Renzi di far fuori Salvini col giochetto, col rabaltone di agosto, sta funzionando. Mm-hmm. Salvini non detta più l'agenda, e se noti quanto sono calati i consensi? No, dal picco quasi 10 punti, allora. dal valore mediano dal valore mediano, cosa, 5 punti, che non è poco, ed è secondo me l'effetto, capisci?
Sì, sì, beh, lo fai sparire dalle prime pagine, questo è l'effetto, è una politica ormai che si basa soltanto sul mi faccio vedere, altra cosa che
Berlusconi aveva capito. È fondamentale determinare l'agenda. Trump su questo è un campione, Salvini finché ha potuto l'ha fatto, Renzi pure. Torniamo alla discussione che tu e io abbiamo fatto mille volte, no? Questa sparizione del contenuto e dei fatti, questa costruzione della realtà politica attorno alle narrative mediatiche, è una realtà del mondo.
Di nuovo aveva ragione Carl Schmitt.
Post anni 70, post anni 80, no?
Certo. No, di nuovo si dimostra che aveva ragione Carl Schmitt. Colui che detiene il potere è chi decide chi è nemico e chi è amico, ovvero chi detta l'agenda dell'opinione pubblica. Sì, su questo non c'è alcun dubbio. Porca miseria.
Ho annoiato troppo.
No, io credo che siano venute fuori le cose.
Il naso tutto chiuso, c'ho sta voce nasale orrenda.
Anche perché di politica statunitense non avevamo mai parlato. Io credo che in questo 2020 qualche altra volta ci toccherà parlarne, perché insomma sono importanti queste elezioni. Un'altra cosa di cui volevo parlare, magari la rimandiamo alla prossima volta, è il fatto che in 4 anni hanno fatto le carte false parlando dei cyberattacchi, dei russi, adesso ci sono anche gli iraniani, però cazzo in 4 anni non hanno fatto quasi niente. Le elezioni saranno vulnerabili esattamente come nel 2016. Questa roba è interessante perché...
Ah sì, io qui, ecco, vedi, questa è una cosa che non seguo proprio, forse tu, anzi certamente tu la segui più di me, io quindi non so cosa hanno fatto, hanno fatto niente. Lui dice che c'è la vulnerabilità a attacchi cyber, Facebook, sì? Tanto quanto?
Sì, cioè hanno fatto tanto fumo e poco arrosto, e magari potremmo discutere di quello una delle prossime volte, perché è interessante, perché di nuovo anche lì era uno dei grandi temi di questi 4 anni, ma anche i democratici stessi non è che l'hanno cavalcata granché questa cosa, perciò hanno pensato più a fare l'impeachment a Trump, ma poi questa roba non l'hanno risolta, quindi vedremo delle elezioni 2020 ancora molto molto vulnerabili. Vabbè, magari questo argomento per una delle prossime volte, che ne dici?
Parliamone, sì, parliamo, anche perché questo mi permetterebbe, sì, no, parliamo, perché c'è questa cosa che gira in Italia, adesso non menziono il personaggio perché è talmente un po' così... personaggio che mi è francamente sia antipatico che un po' squalliduccio intellettualmente, ma in Italia gira, e devo dire, in ambienti, questa idea che le fake news non influenzano l'elettorato, no? Basata su letture erronee di pseudostudi statistici, ed è una... vabbè, ne parliamo.
Sì, ne parliamo, scusa. Ne parliamo, è interessante, va bene, dai. Mike, grazie per la chiacchierata, noi siamo andati un po' a ruota libera.
Scusami per sta voce orrenda che ho, ma...
Ma no, ci mancherebbe. E ovviamente aspettiamo i vostri commenti, diffondete, e come al solito, per la prima volta nel 2020, non è...
Tutto, tutto è? Pensa ciò che è noia.
Ottimo, perfetto, ci siamo.
Ah no, è l'opposto.
Ciao a tutti, ciao Mike, okay, no. Alla prossima, ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.